Amiche e amici dello sferoide prolato, benvenuti alla 23ª puntata della 4ª stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene in compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano, questa sera ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Alberto Cantù, Massimiliano Poli, Andrea Ghezzi e Leonore Sortino. E ovviamente le porte finestre che ci fanno compagnia e ci danno anche una dimensione così più spirituale di questo podcast. Eccoci, siamo tanti questa sera perché c'è tanta voglia di parlare di football dopo le due finali di conference con davanti 10 giorni, 12 giorni che ci separano dal Super Bowl di Miami. Allora, innanzitutto saluto i presenti, ma vorrei cominciare dagli infissi di Alberto Cantù, che sono ormai protagonisti infissi di questo programma. È inutile, fanno parte assolutamente della coreografia, come la mitica canzone di sigla, che insomma,
c'è una ragione, ma non ci crederete, quindi non ve la dico, perché si sono sentite nonostante fossi in muto.
E infatti io non voglio sapere, te l'ho detto, è qualcosa di spirituale. Allora, va bene, Alberto vi ha salutato. Attenzione, questa sera, proprio perché siamo arrivati quasi al punto cruciale della stagione NFL, c'è anche Andrea Ghezzi.
Allora, buonasera a tutti. Io rinnovo la richiesta che feci per Marco Santini mesi fa, anche per Cantù, cellulare nuovo, o spiegagli che c'è il tasto muto e che può tranquillamente utilizzarlo.
No, io ero fuori a fumare, adesso ve la dico, ero fuori a fumare, ho mutato il telefono, solo che avevo dentro il computer col microfono acceso, e quindi quando sono entrato chiudendo la porta ha fatto un rumore, è incredibile. Cioè, ormai questi infissi vogliono essere parte del podcast.
Ma esiste il grasso, lo svito, cioè, di cose ce n'è.
Direttore, io vorrei votare una mozione per mettere i cigoli dentro la sigla.
Sarebbe fantastico.
Eccoli, senti, vedi? Vabbè, senti, chi è che rimane da sentire la voce? Massimiliano e Mauro.
Buonasera, ecco, a tutti. Perfetto. In apertura posso dar subito una notizia importante, Gio?
Ma dai, iniziamo col botto, Max.
Allora, per tutti i tifosi dei Texans che aspettavano finalmente una notizia, diciamo così, nel mercato del coaching staff, finalmente è successo qualcosa. No, non è stato esonerato O'Brien, però non è più al suo posto il defensive coordinator Romeo Crenner, che alla veneranda età di 72 anni sta pensando al ritiro. Candidato principale per prendere il suo posto è l'attuale coach della linea difensiva, Anthony Weaver.
Allora, Max, io ti vogliamo
scusami,
bene.
Scusami, posso dire una cosa?
Sì.
Ma che cazzo ce ne fregano di sta roba adesso?
No, ma fondamentalmente...
Anche perché Massimiliano... Massimiliano ha sbagliato l'incipit, avrebbe dovuto dire per tutti e due i tifosi dei Texans all'ascolto.
Cioè sono io e me stesso.
No, ma allora, vabbè, Max, chiariamo la cosa. O Brian se ne va e tu hai diritto di interrompere qualsiasi podcast viene trasmesso da The Cutting Edge, o altrimenti guarda, rimani solo nella tua tristezza.
Oh, meno male, grazie mille che sei sempre di gran supporto.
Ho una parola buona per tutti.
Sì.
Io prima di iniziare volevo soltanto dire una cosa e poi finiamo questa fase di cazzeggio iniziale per Mauro Rizzotto.
No, ma io questa sera 81 c'è troppa gente,
sto
tranquillo seduto
81
sul mio tavolino, zitto con la testa sotto i tuoi piedi che ti
minuti.
Ci puoi pure muovere.
81 minuti.
Questo ma si chiama un premio uscire arriva... di scena con stile.
Ha dato un premio a chi arriva fino in fondo, dai.
Cos'è 81 minuti?
Ecco, esatto. Cos'è 81 minuti? Diglielo al sortino, Mauro.
Cool, bello!
L'ultimo un podcast da solo di 81 minuti e poi il logo Roico sono io, così chiedo.
No, non l'ha fatto.
Stavolta te l'appoggio, Ema.
Non l'ha fatto da solo, ma 81 minuti. L'ultimo puntata di Cool Bueno, ragazzi, è tutta da ascoltare. Review, preview, for view, diviso view, tutto in un unico episodio da 81 minuti.
Io dico solo che sono ancora meno dei giocatori che sono passati per il roster dei Dolphins quest'anno.
Ah, quindi un minuto a testa, abbiamo dato 40 secondi a testa alla fine. Va bene, dai. Allora, iniziamo. Iniziamo parlando fondamentalmente questa sera delle due finali di conference, poi magari qualche parolina sul Super Bowl, ma poi sarà la prossima settimana quella in cui analizzeremo di più il... Aspettate, fatemi pensare, il grande ballo che ferma l'America. Ho scordato qualcosa? Mi pare di no.
Che fa fermare l'America,
grazie Mauro. Allora, andiamo in ordine temporale. La prima finale conference, quella della IFC, i Tennessee Titans perdono 35-24 contro i Kansas City Chiefs. Una partita strana, o forse anzi come un po' l'avevamo disegnata. Chiefs che partono avanti e arrivano fino al 17-7 all'inizio secondo quarto, poi si svegliano i Chiefs, si sveglia Mahomes, i Titans decidono che la difesa è optional in questa lega, i Chiefs segnano 4 touchdown non risposti, come vuol dire gli americani, portano a casa la partita con un Mahomes che lancia per 294 yard ed è anche il miglior runner dei Chiefs con 53 yard. D'altra parte annullato quasi completamente Derrick Henry, Tannehill fa quello che può, ma anche lui senza un gioco di corsa di supporto non è riuscito a così portare i suoi ad una finale che sarebbe stata qualcosa di incredibile. Allora, siccome ripeto abbiamo solo due partite, siamo più tranquilli, voglio far parlare tutti. Cominciamo con Andrea Ghezzi, visto che al freddo parla un po', si scalda e poi aspetta il giro dopo e poi vi chiamo io, dai, vai Andrea.
Prima di tutto facciamo la prova Rockets, mi sentite?
Perfetto.
Ok, allora mi fermo, sto immobile qua per un po'. No, c'è poco da dire, solita partenza diesel dei Chiefs, come già era avvenuto anche se con modalità un po' diverse contro i Texans, e poi alla fine è uscita la maggior qualità, soprattutto offensiva di Kansas City, che però è stata brava anche in difesa a limitare le corse di Derrick Henry. Onestamente un po' scandaloso l'atteggiamento offensivo dei Titans, nel senso ne abbiamo chiacchierato anche io e te al telefono, Joe, ad un certo punto difendevano con una sorta di goal line defense sui primi 10 e nonostante questo i Titans chiamavano delle corse centrali che venivano facilmente bloccate, la difesa dopo un buon inizio, credo i primi due drive li abbiano costretti al punt, hanno deciso di non placcare più nessuno, incluso Mahomes, che sarà anche un fenomeno, cioè, nessuno mette in discussione, ha giocato una partita strepitosa, dei playoff incredibili, eccetera eccetera eccetera, però nell'azione del touchdown su corsa, più che la bravura di Mahomes sono gli errori della difesa dei Titans. Non fosse arrivato quel touchdown, probabilmente i Titans avrebbero chiuso il primo tempo in vantaggio, invece quella corsa di Mahomes ha definitivamente distrutto, disintegrato le residue speranze dei Titans di rimanere in partita fino alla fine. Poi insomma Kansas City brava a gestire e i Titans hanno mostrato i loro limiti, non toglie nulla alla super post season che hanno fatto, perché comunque bravi loro ad arrivare fino al championship, però Kansas City era più forte, ha dimostrato di essere più forte, abbiamo sempre parlato dell'attacco dei Chiefs, questa volta ci hanno fatto vedere anche una discreta prova difensiva che sarà importante anche in chiave poi Super Bowl contro i 49ers.
Mauro e poi Marco.
Intanto devo dire che Tannehill senza il supporto di un gioco di corsa non riesce a spostare gli esiti della partita, mi suona come un déjà vu e una risposta implicita per tutti quanti quelli che hanno già iniziato da mo' a smarronare su hai visto che Miami il quarterback ce l'aveva già, punto, chiuso. Secondo, io non sono d'accordo, non sono completamente d'accordo sul fatto che la difesa dei Titans abbia fatto una partitaccia. Sì, certo, non è stata impeccabile in determinate occasioni, ivi compreso il touchdown di Mahomes, ma io non sono d'accordo. Io ho questa tendenza a vedere la partita dall'altro punto di vista, cioè secondo me per fermare l'attacco di Kansas City ci vuole di più della difesa dei Titans, ci vuole qualcosa che in questo momento non so chi nell'NFL abbia, ma i San Francisco 49ers possono essere la cosa più vicina che mi viene in mente. Per battere questi Chiefs devi fare un punto più di loro. I Titans hanno iniziato bene, hanno cominciato bene, i Chiefs hanno cominciato molto male, morbidi in tutte le fasi del gioco, ivi compresa la sideline, perché l'intensità che aveva Andy Reid verso metà partita non era minimamente paragonabile a quella che nemmeno lui aveva all'inizio. E poi a un certo punto, come era successo già contro i Texans, si è girato l'interruttore e la partita ha preso la piega possibile. Chiaramente per i Chiefs secondo me questa è stata un po' una prova generale difensiva, nel senso che fermare Derrick Henry è condizione necessaria ma non sufficiente per fronteggiare l'attacco a tre teste di San Francisco, per cui diciamo da aggiungere.
Allora, detto che è quasi stato già menzionato tutto quanto, io credo che i Chiefs abbiano impostato la difesa del tipo che okay, Henry lo fermiamo, lasciamo che se ci deve battere qualcuno sia Tannehill, e quindi hanno fatto una scelta di campo in questo senso, e Spagnuolo poi alla fine ha avuto ragione. Viceversa, la partita per i Texans era messa come loro si aspettavano andasse, quindi un vantaggio che gli permettesse poi di tenere palla e tenere fuori l'attacco dei Chiefs. Peccato che appunto questa tattica non ha funzionato grazie alla partita veramente strepitosa, specialmente dei linebacker dei Chiefs, che hanno praticamente chiuso ogni passaggio a Henry e di conseguenza sovrastato la linea offensiva. Di contro, quello che ho notato della difesa dei Titans è che hanno scelto di mettere non tantissima pressione su Mahomes. Detto questo, comunque la linea offensiva ha fatto veramente un partitone, però hanno fatto pochi blitz e hanno lasciato, diciamo anche in questo caso, Mahomes aveva, ci sono stati parecchi punti della partita in cui aveva tanto tempo per lanciare, però la copertura sia in mezzo al campo su Kelce, che credo che abbia fatto forse la miglior partita a livello bloccatore o come diceva Giovanni, a portarsi via le safety per distrarle, invece che da ricevitore. E anche la secondaria, tranne qualche diciamo, battuta a vuoto, che ovviamente nell'arco di una partita contro il Chiefs ci può stare, però in linea di massima ha un po' chiuso gli spazi, almeno all'inizio, a Mahomes, che infatti ha dovuto anche spesso e volentieri correre per prendere i primi down, senza parlare del touchdown che abbiamo visto tutti. Quindi i Chiefs mi sono sembrati molto maturi da questo punto di vista, perché si sono adattati anche loro un po' a quello che la difesa gli concedeva. Come diceva Mauro, adesso bisogna vedere con San Francisco, sarà tutta un'altra storia, perché hanno una difesa molto più veloce e quindi si matcha bene con l'attacco dei Chiefs. Però i Chiefs stessi bisognerà vedere se sceglieranno anche, vista la partita che racconteremo dopo dei Niners, se scegliere di farsi battere da Garoppolo, e magari vedremo un Garoppolo che in questi playoff si è visto
pochissimo e vedremo se sarà in, diciamo, l'ago della bilancia per i Niners al, al Super Bowl.
Allora, Alberto, che ha curato la, la review dell'incontro per Addol Magazine, poi Massimiliano e a chiudere Emanuele.
Abbiamo già toccato tanti argomenti. Io volevo ritornare su quello che aveva detto il direttore, aprendo, diciamo, lo spazio dedicato a questa partita, che era la corsa di Mahomes. Non tanto per giudicare la corsa, ma per, perché secondo me quell'episodio è emblematico del passo in più che ha fatto Mahomes quest'anno, o perlomeno dell'arma che sta utilizzando, nonostante, che è proprio quella delle corse, perché Mahomes ha corso, se non sbaglio, 4-8 sulla 40 yard dash, quindi sicuramente non è, non sta dietro Tyreek Hill in linea retta, però è abbastanza mobile per guadagnare quelle yard, le yard sporche che gli servono quando le giocate poi non vanno come dovrebbero andare. E questo si è rivelato fondamentale sia contro i Texans, contro i quali, se non sbaglio, ha corso per una cosa come 60-70 yard, e anche nella partita contro i Titans. E perché questo è un problema? Perché la speranza per bloccare i Chiefs, almeno rispetto a quello che avevano fatto ad esempio i Patriots l'anno scorso o anche i Colts e i Lions quest'anno, era giocare in copertura uomo e sperare di forzare qualche lancio sporco e di farli uscire dal campo. Il problema è che quando giochi a uomo dai le spalle al quarterback, quindi segui il tuo ricevitore ovunque ti porti, e questo significa che se Mahomes legge di non avere nessuna traccia aperta, può semplicemente prendere, mettersi la palla sotto il braccio e guadagnare 10, 12, 15 yard a botta. E quando le cose sono così e in più giocano tutti bene, a parte, come diceva Andrea, un inizio un po' stentato, è vero che la difesa dei 49ers dovrebbe dargli qualche grattacapo in più, però dobbiamo ancora trovare qualcuno che riesce a fermarli.
Parto dal fatto che dopo dei divisional comunque abbastanza sorprendenti alcuni e molto combattuti altri, abbiamo assistito a, diciamo, due partite, due finali di conference abbastanza scritte, nel senso hanno vinto le squadre che bene o male tutti avevamo pronosticato quasi. Per quanto riguarda la prima partita, sì, come avete detto benissimo tutti, io voglio solo aggiungere il fatto che secondo me Kansas City e i Chiefs quest'anno sono stati molto 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 sottovalutati. Cioè, vi voglio ricordare soltanto che all'inizio dell'anno scorso erano comunque i candidati a vincere il Super Bowl, quest'anno pure. Ovvio, l'infortunio di Mahomes ha dato da fare alla squadra, che ha perso alcune partite, alcune le ha giocate male, ma quando è un quarterback un po' a mezzo servizio il rischio c'è. Quindi da una parte c'è una squadra che secondo me era e rimane favorita alla vittoria finale, contro, diciamo, la grande speranza, il grande romanticismo nel football, una squadra che veniva da poco quasi nulla, con un quarterback che si è rivelato per quello che è, come ha detto benissimo Mauro, e non c'è stata partita per me come poi all'occhio di tutti. Una grande prestazione di Kelce, come ha detto benissimo Marco, più da bloccatore che da ricevitore, ma questo è stato dettato dal fatto, e che anche è stato poi confermato in telecronaca sia italiana che inglese, che comunque veniva dall'infortunio o quasi infortunio contro i Texans, quindi l'hanno voluto tenere un po' a bada. Sì, il discorso della difesa che un po' troppo leggera, penso che sia stata la chiave della riuscita dell'attacco dei Texans, dei Chiefs. L'azione quella del touchdown di Mahomes è, per qualsiasi amante del football giocato, è raccapricciante, cioè almeno 4 placcaggi sbagliati, è stata una roba davvero inguardabile. Detto ciò, è stata la prima partita, quindi quella che abbiamo visto tutti, quindi credo che sia anche quella su ci sia forse meno da dire.
Concludo io prendendo spunto da quello che ha detto Massimiliano. Allora, ecco, quello che avete detto tutti voi, quello che avete detto voi è corretto. Nel senso, quello che hanno cercato di fare i Titans in difesa era quello di paradossalmente non cercare di pressare Mahomes, nell'idea di creare una nuvola di, come la chiamano loro, una cloud in difesa con nel backfield. Il piano dei Titans ha funzionato bene per il primo quarto, anche fino al 17-7. Io ho avuto il piacere di guardare la partita con un tifoso dei Chiefs, amico mio qua a Denver, e lui al 17-7 ha iniziato a fare
come erano le Buffalo Wings,
buonissime, buone. Giuro, bisogna mangiare bene per queste.
Ma non ero a Denver.
Ero a Denver.
C'entra Buffalo?
Direttore,
ma soprattutto che c'entra un tifoso dei Chiefs a Denver?
Perché la fidanzata studia all'University of Colorado e loro sono di Kansas City, Missouri, lato Missouri, mi raccomando, precisi.
Kansas City è del Kansas.
Scusa.
Fatemi fare una persona seria, quello è un altro pronome, un altro podcast. Oh. Allora, fino al 17-7 il mio Ryan, che è il mio amico di Kansas City, lato Missouri, cito, ha iniziato a fare per il semplice motivo che è stato un drive, sono stati 15 plays, 75 yard, che sono durati 9 minuti. Lungo, proprio, è stato forse il drive più dominante dei Titans in quella partita. Lui ha proprio detto, that's not good, proprio me lo ricordo. Poi c'è stato il cambio di Titans, che hanno iniziato a mettere Chris Jones, che è un ottimo defensive tackle. C'è la gioca con Donald per me, così. Ha iniziato a bloccargli le corse, andare a bloccare con il linebacker tutti i vari gap, anziché aspettare o andare contro i vari gap, e hanno iniziato a fermare i Titans. Da quel momento i Titans non ne hanno visto più. Vuoi anche il piano di non blitzare troppo, il touchdown di Mahomes, cos'è? È che erano 3 man rush, quindi 3 ad attaccare e in man, cioè non è che era il problema, è che quello avevano messo 2 marcature, una su Kelsey e l'altra su Hill, e lui ha avuto tutto il tempo e lo spazio, che quei placcaggi fossero non da high school, ma praticamente le chiamano da fifth grade, che sarebbe la loro quinta elementare, prima media, mi confondo sempre qual è dei due. Sono stati ridicoli, vero, ma da lì proprio la partita è totalmente cambiata. E quindi cosa sono? Chris Jones e Mike Pennell, che sono stati veramente meravigliosi. Poi se ci fate caso, i Titans non hanno giocato per quasi un'ora, se più o meno, perché tra il fine del secondo tempo e poi c'è stato il touchdown di Mahomes nuovamente, e a quel punto praticamente sono stati fuori dal campo per quasi 45 minuti, un'ora. Non ho più il ritmo, non ho neanche convertito un primo 5, una cosa che poi c'è stato l'illegal formation eccetera eccetera. Comunque al 28-17 la partita era già chiusa, cioè proprio vedevi la faccia sorridente del mio amico, che diceva questa la vinciamo, anche stavolta non succede niente, al contrario un paio d'anni fa quando ci fu l'auto touchdown di Mariota, per chi se lo ricorda, quello fu Chiefs fortissimi che hanno perso contro i Titans con l'auto touchdown di Mariota.
Ma io non lo so, secondo me i Titans avevano l'occasione della vita, nel senso che si approcciavano alla partita come nettamente sfavoriti. Ricordiamo il famoso 7.5 di spread dei vari bookmaker, senza nessun tipo di peso, perché tanto per tutti avevano perso. Anzi, cosa andate a fare? Risparmiate i soldi, investiteli in altro, metteteli nel salary cap. Solo che hanno sprecato questa occasione, secondo me. La partita l'hanno persa i Tennessee Titans, che non vuol dire che i Chiefs non abbiano meritato di vincere, anzi, per come hanno giocato e per come l'hanno raddrizzata è andata ancora bene che sia finita soltanto 35-24. Ma ripeto, per come la partita era stata impostata da Tennessee, avevano tutte le possibilità di poterla fare loro, magari con un punteggio, con un punto a punto, magari con un field goal allo scadere, magari in overtime, ma avevano tutte le opportunità per farlo. Queste opportunità dove le hanno perse? Secondo me, ovviamente, una in un coaching staff che in attacco si è dimostrato fin troppo conservativo. Nel secondo tempo quell'attacco doveva cambiare, perché ormai i Chiefs conoscevano a memoria qualsiasi mossa i Titans avrebbero messo in atto in attacco. L'esempio l'ha citato Andrea, perché mi è rimasto impresso e perché è stato evidenziato anche tanto durante la partita. Terzo e uno per i Titans a metà campo, non sulle 5 avversarie, e i Chiefs si schierano con una goal line defense, con 9 uomini a ridosso della linea di scrimmage. Uno era la safety e uno marcava uomo, l'unico ricevitore leggermente aperto, e la chiamata è stata corsa centrale di Henry, meno 2 yard. Quarto down, palla pantata e data agli avversari, che non mi ricordo cosa hanno fatto dopo di quel drive, ma questo è un esempio di coaching staff che dice: ma tanto il giocatore forte ci pensa lui. Quando invece, secondo me, un coaching staff in queste occasioni cambia, mette un audible, ad esempio il touchdown segnato dai Titans nel primo tempo, dove sono inventati qualcosa di diverso. Anzi, nel secondo tempo, quello di Kelly, il passaggio inizio secondo tempo, si sono inventati qualcosa di diverso. Nel secondo tempo i Titans non hanno fatto nulla per cercare di cambiare qualcosa, ed il risultato è stata una serie di punte, eccetera eccetera eccetera, senza portare a casa un punto fino al finale. Questa è la vera occasione persa da parte dei Titans. Per quanto riguarda invece la difesa, è vero che la difesa di Tennessee, eravamo consci, non poteva reggere tutta una partita contro quel Mahomes, ma secondo me c'è stato un momento in cui la difesa ha detto: vabbè ragazzi, ormai questa partita è andata, mentalmente abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo arrivati a giocarci la finale di conference, nessuno credeva in noi. Tutte quelle soluzioni che molto spesso i giocatori, gli atleti in generale si danno, e il risultato è stato che poi ha permesso ai Chiefs di dilagare del punteggio e non essere più raggiungibili. Quindi questo secondo me è davvero il cruccio che si devono portare dietro Vrabel e i Titans. Una partita che li vedeva sfavoriti, ma che secondo me avevano tutte le possibilità per giocarsela fino in fondo, fino alla fine, e non essere sul 35-17 nel quarto, tra terzo e quarto quarto. Ecco, questo è il mio discorso, è il mio pensiero, la mia opinione. Poi molto probabilmente chi ha più talento queste partite le porta a casa, diciamo, di solito è così, non è sempre così, l'esempio l'ha fatto Emanuele prima, ma allo stesso modo secondo me i Titans hanno perso veramente un'occasione e un passo avanti, un motivo di crescita dovrà sicuramente essere, lo sarà, lo faranno, ci mancherebbe, un'analisi di questo incontro per capire dove davvero si può incidere per l'anno prossimo. Questo è il mio parere a riguardo di questo incontro.
Posso aggiungere una cosa sul discorso del play calling dei Titans?
Sì, aggiungete tutti, non mi offendo mica.
Ad inizio, soprattutto nel primo quarto, io l'ho riguardato da poco, soprattutto il primo tempo sul Game Pass, e ho notato che in realtà i Titans hanno corso tanto nel primo tempo, 16 portate per Henry, ma mi è sembrato che avessero provato quelle giocate che avevano funzionato sui passaggi costruite sulla minaccia della corsa, quindi quelle play action, quei bootleg che hanno fatto la fortuna di Tennessee e dei Titans quest'anno. Il problema è che non hanno funzionato, e almeno in un paio di occasioni che mi ricordo è stato per merito della secondaria dei Chiefs, non solo di Honey Badger, Tyrann Mathieu, ma in generale del reparto. Ad esempio, credo ve lo ricordiate, quel quasi intercetto che poi hanno tolto su AJ Brown, non ricordo chi fosse il difensore che ha intercettato il pallone, però in quell'azione, cioè quell'azione che hanno chiamato è la classica da cui ha segnato ad esempio Khalif Raymond contro i Ravens, e che hanno fatto, che i Titans avevano già fatto con, provato con successo contro i Chiefs in regular season. Quella volta non ha funzionato perché la marcatura uomo è stata stretta al punto da quasi arrivare all'intercetto. E c'è stata un'altra occasione che è stata prima, è stato un secondo e sei prima che poi i Titans calciassero, quando Tenney la prende, ha sparacchiato la palla in end zone, quasi, cioè per fare un throw away, e quasi la prende Honey Badger. Anche lì, in quel caso, Tenney voleva lanciare, non si è fidato perché la marcatura era troppo stretta. Quindi sicuramente ci sarà qualcosa da imputare al coaching staff dei Titans, però è giusto anche rendere merito a Spagnuolo e ai suoi giocatori, perché secondo me hanno giocato un'ottima partita.
Qualcos'altro da aggiungere? Niente, chi tace tace, e quindi possiamo passare alla seconda partita, la seconda finale di conference. I Green Bay Packers perdono 37-20 con i 49ers a Santa Clara. Questa partita ha avuto un andamento diverso rispetto a quella precedente, perché i 49ers hanno preso un vantaggio di 27-0 all'intervallo, vantaggio poi diventato 34-7, piccola rimonta dei Packers, che arrivano, segnano due touchdown, arrivano fino al 34-20, e poi alla fine i 49ers con un calcio a tre punti di Robbie Gould chiudono completamente l'incontro, portando a tre le marcature di distanza tra le squadre. Quindi questo è un po' l'andamento del punteggio. Allora, iniziamo sempre con Andrea, che così ogni tanto si riscalda parlando. Andrea,
a Bergamo anni fa c'era un coach, credo che fosse Barroccio, che aveva un playbook con tutta una serie di giochi da chiamare, però lui partiva con counter destra e chiamava 50 counter destra finché la difesa non li fermava. Quando li fermava la counter destra, passava a counter sinistra. Perché dico questa cosa? Perché secondo me l'impotenza di Green Bay si è vista nel play calling geniale assolutamente di Shanahan, ma anche nella capacità di Shanahan di fare quello che ti insegnano, che insegnano a tutti i coach e che spesso ci viene raccontato: se una cosa funziona, continua a farla. I 49ers hanno corso in faccia per tutta la partita a Green Bay, che ha dimostrato di essere una squadra ottima, nel senso che comunque, al di là di quello che si diceva prima della partita, che il 13-3, che qualcuno diceva prima della partita, che i Packers non fossero una squadra 13-3 e tutto il resto, perché sono una buona squadra, ma Shanahan ha capito come fargli male, ha giocato un championship a correre in faccia al proprio avversario, rendendosi conto che facendo così avrebbe tranquillamente portato a casa la partita. E per Green Bay non c'è stata possibilità mai di rientrare, anche quando hanno fatto i due touchdown, come mi dicevi Gio tu al telefono. Sì, magari il tifoso dei 49ers, vedendosi arrivare i Packers a 14 punti, si può essere leggermente preoccupato, ma la sensazione, quella che abbiamo avuto tutti i tifosi neutrali che abbiamo visto il match, è stata che San Francisco abbia dominato dall'inizio alla fine, che la partita non sia mai stata in discussione. C'è pochissimo, c'è ancora meno da dire secondo me in questa partita che riguarda tra Kansas City e Tennessee, nel senso che i 49ers hanno fatto tutto quello che dovevano in difesa, hanno portato tantissima pressione grazie a una linea difensiva strepitosa, ma non l'abbiamo scoperto domenica a Rodgers. Qualche volta hanno concesso qualcosina sulle corse, ma tutto sommato comunque hanno limitato abbastanza anche il running game. E in attacco, vista lo stato di grazia di Mostert, che è stato diventato il primo running back della storia a correre 200 yard e segnare 4 touchdown in un championship, hanno cavalcato il loro running back, linea dei 49ers dominante, la difesa dei Packers non è mai riuscito a trovare le contromisure, probabilmente non aveva neanche gli uomini giusti per poterlo fare, e è andato via tutto liscio. Cioè, insomma, ha vinto anche qui la squadra più forte. Qualcuno ha detto: ah beh, ma gli 8 lanci di Garoppolo, Shanahan ha fatto quello che fanno i grandi coach. Ha pensato a vincere la partita e non si è preoccupato di avere un quarterback da 160 milioni che ha fatto 8 passaggi, dei quali credo 6 nel primo quarto, perché poi Garoppolo nel secondo tempo non so se abbia tentato un passaggio. San Francisco
nessuno fa nel terzo quarto, zero passaggi nel terzo quarto.
San Francisco semplicemente fantastica, ma troppo forte per questi Packers, che non sono, ripeto, una brutta squadra. Hanno del buon talento sparso, però l'ho detto anche prima dell'inizio dei playoff, mi siete testimoni, perché una delle ultime volte che ho partecipato era quando c'erano prima, è stato prima dei divisional. Secondo me i 49ers sono una squadra più equilibrata, sono una squadra che ha il talento meglio distribuito, mettiamola così. Poi cosa voglia dire il talento meglio distribuito è difficile da spiegare, però il fatto che Shanahan riesca a far sembrare un wide receiver competente Deebo Samuel, secondo me è un suo merito. Il fatto che comunque nessuno dei tre running back dei 49ers sia un mostro, ma che entrambi siano super, che tutti e tre siano super funzionali al gioco, è un merito di Shanahan. Il fatto che la difesa abbia tantissimo talento, ma riesca a essere dominante contro qualsiasi avversario in ogni partita, è un merito del coaching staff dei 49ers. San Francisco è una bella squadra, e secondo me il Super Bowl con Kansas City è la miglior cosa che il football americano si potesse augurare per il finale di stagione. Sono due squadre meravigliose, sono diverse, hanno punti di forza diversi, però ecco, tornando e chiudendo sulla partita contro i Green Bay Packers, era troppo il divario, non tanto sulle sideline. Non credo che la Fleur sia un cattivo c'era proprio un divario netto tra le due squadre. Erano tutte e due 13-3, ma una era più forte dell'altra, l'aveva già dimostrato in regular season e l'ha ribadito nel championship.
Emanuele e poi Alberto.
Oh, guarda, prendendo spunto da quello che diceva Andrea su quanto geniale fosse, quanto geniale sia Shanahan, allora c'è praticamente il secondo, va a vedere il primo touchdown, quello di Mostert, è 3rd and 8, ok? Hanno chiamato quello che mi ha chiamato guard trap, cioè la guardia si muove, va a bloccare dall'altro lato. I Packers si aspettavano, questi qua devono lanciare 3rd and 8, siamo su cos'erano, le 40, una cosa del genere. Allora, uno, siano almeno lì col pacchetto, con la nickel defense, col migliore pass rush, dagli che li stoppiamo, quelli chiamano una corsa sul 3rd and 8. Questo è la genialata, quanto è pazzo Shanahan. Play calling, perfetto. Praticamente Mostert ha fatto la giocata più veloce della giornata, quindi di ieri, più veloce di Hill, tanto per dirvi quanto questo ragazzo sia veloce. Che sulla partita non ci sia stata discussione, in dubbio, cos'era? Era 27-0 in half time,
corretto,
27, quello praticamente, se non ricordo male, così vado a memoria, Jimmy Garoppolo ha fatto un solo passaggio oltre le 10 yard. Che cioè, così tanto, questo a dire...
Garoppolo.
Allora, qua siamo che stiamo spiegando un pochettino la geografia, la nuova geografia, impara la geografia con Adol Magazine e impara le pronunce di quarterback americani con famiglia italiana. Garoppolo, scusami, è l'abitudine, diretto. Comunque, non c'è stata praticamente, secondo me non c'è stata partita. Uno può dire, però Green Bay stava tornando, no, cioè poi era questa dominazione totale. Soprattutto una cosa che non sono d'accordo con Andrea, secondo me la Flor è al primo anno, sta ancora imparando, eccetera eccetera, però sai quante volte, sono a vedermi la statistica, sai quante volte i Packers hanno provato a quello che mi ha chiamato stack the box, cioè mettere più di 8 uomini dentro la scatola. Questo è bello, tradurlo così fa un po' impressione, devo dire. Solamente il 14% delle volte, cioè loro erano così preoccupati della play action che hanno messo hanno giocato solamente con 5 in fronte e 2 linebacker. Proprio è stata una cosa che mi ha scioccato come ideazione della partita, come piano della partita. Poi ci metti che San Francisco ha una OL dominante, una defensive line dominante, e praticamente non c'è stata partita. Quindi credo che i Packers abbiano perso per due motivi. Il primo, che non hanno abbastanza talento come team, e che non sono stati abbastanza creativi, al contrario dei 49ers, perché una chiamata 3rd and 8, una corsa così, questo è essere creativi, questo è essere geniali nel mondo del football. Io non ho visto Rodgers, non ho visto Flair essere creativi, cercare di non essere safe, la metto in questo modo. Se...
Ma solo per, spiegarmi, no, sono d'accordo su quello che stai dicendo, e secondo me Shannon in questo momento è due piste avanti la Fleur. Quello che voglio dire comunque, non sono, cioè, stesse squadre, ok, non con ci staff cambiati, perché non, questa cosa non si può dire, ma io non credo che il problema dei Packers sia stato, siano state le chiamate offensive o difensive di LaFleur, insomma del coaching staff di Green Bay. Penso che ci fosse proprio una differenza tra le squadre. Poi sono d'accordo con te che magari LaFleur nella fattispecie non è stato abbastanza creativo, che il coaching staff di Green Bay avrebbe potuto fare qualcosa di meglio, ma non credo che la partita l'abbiano persa lì. L'hanno persa perché hanno incontrato una squadra più forte, che
fisicamente più forte, vero?
Sì, fisicamente più forte, e che poi ha saputo sfruttare tutti i vantaggi che aveva, e questa è stata la brava di Shannon. Poi posso essere d'accordo sul discorso che hai fatto, magari la Fleur avrebbe potuto provare qualcosa di diverso. Questo qualcosa di diverso, secondo me, avrebbe forse evitato la super scoppola. Ma giocata 100 volte questa partita, la vincono 100 volte i 49ers, sempre. Guarda, e comunque
sono d'accordo. Ero con un altro mio amico che messaggiavamo durante la partita. L'abbiamo definita la partita Draft Punk, per il semplice motivo che i 49ers erano better, harder, faster and stronger. Proprio non c'è stato, secondo me non c'è stato modo. Poi i giocatori, tu hai fatto l'esempio, dicevi che erano due team da 13-3, però secondo me i Packers hanno avuto molta fortuna col calendario e hanno avuto molta fortuna in certi particolari eventi. Vedasi contro i Lions due volte, vede che hanno incontrato Mahomes che non c'era, hanno incontrato i Chiefs senza Mahomes, tutta una serie di cose che gli hanno permesso di avere quello che per me è stato un record tra virgolette drogato. Non che non abbiano meritato di vincere la division, assolutamente, ma secondo me quel record non era quello. Secondo me erano un team da 10-6 più o meno, vedendolo a occhi. Poi io non mi fido delle statistiche tantissimo, però secondo me c'è stata proprio la differenza era palese. Poi coach staff, poi c'era quelle a come si dice mi viene a dire bifi, nel senso proprio a muscoli, non c'è stato scontro. Partita da Daft Punk, questa me la scrivo.
Comunque no, è vero che Emanuele diceva giustamente che i Packers hanno provato a affollare la linea di scrimmage di corpi quando ormai era evidente che Shannon non avrebbe più chiamato un passaggio, ma non ci sono riusciti, al di là della varietà delle chiamate offensive di Shannon, che sono state una cosa poetica veramente, e che è andata molto al di là di quello che si pensa, cioè di quello che è l'attacco tipico inventato da suo papà. Ad esempio, se guardate una partita dei Vikings, quella è praticamente l'attacco di Mike Shannon. Outside zone a sinistra, a destra, play action, bootleg qui. Shannon ci ha messo dentro tante di quelle cose eseguite così bene che effettivamente i Packers non avrebbero potuto starci dietro. Avrebbero potuto offrire una battaglia migliore, soprattutto, e qui il problema è di personale, secondo me. Cioè, il povero Blake Martinez, che per chi segue, ma anche gruppi italiani sui Packers, è l'equivalente di Vesino all'Inter. Nel senso, un giocatore...
Sì?
Mattias Vesino. Giocatore limitato che si prende probabilmente più insulti di quelli che si merita, perché gli viene chiesto di fare cose che eccedono quello che è il suo talento. Martinez è stato sballottato a destra e a sinistra, non solo lui, perché ho visto delle azioni in cui George Kittle, tight end, veniva lasciato da solo o a bloccare su una corsa contro Zadarius Smith, addirittura in pass protection contro Zadarius Smith, uno dei 4-5 migliori pass rusher di quest'anno della Lega. Quindi c'era effettivamente uno scarto tecnico che, al di là della tattica, difficilmente i Packers avrebbero potuto sormontare. C'è anche il problema di Aaron Rodgers, che non hanno parlato né Emanuele né Andrea, che nel primo tempo ha lasciato tanto al di là del fumble, ha lasciato tanto in campo al di là del fumble su cui non si è buttato, dell'intercetto. Io ho visto un paio di lanci in cui sembrava spaventato. Cioè, so che sembra una banalità,
però sono state due occasioni separate in cui la protezione era buona, non ottima, perché comunque stiamo parlando, andavano contro la linea dei 49ers che è micidiale, però era abbastanza buona per aspettare quel mezzo secondo in più e cercare la traccia, aspettare che la traccia si aprisse. Non l'ha fatto. Poi c'è stato anche l'azione prima dell'intercetto, ha sbagliato un check down di 2 metri che non ho capito sinceramente se gli fosse stata deviata la palla, spero, perché sennò sarebbe stata una cosa veramente inspiegabile dal punto di vista tecnico. E quindi, ripeto, con lo scarto che c'era tecnico e tattico e col fatto che Aaron Rodgers ha giocato una partita pessima nel primo tempo, forse 1000 volte comunque in queste condizioni non l'avrebbero vinta neanche una volta i Packers. E questo però, comunque, le carenze di Packers non tolgono nulla ai 49ers a quello che hanno fatto quest'anno sui due lati del pallone, perché la difesa di Robert Saleh, al netto forse di un po' di mancanza di creatività effettivamente la parte di LaFleur, volava veramente, erano di una velocità nel chiudere sideline to sideline che era troppo per questi Packers.
E allora mancano Massimiliano e Mauro e poi ho delle domande dal pubblico.
In apertura voglio solo dire una parola che nessuno degli altri ha menzionato: Bosa. Cioè, che giocatore è? Troppo forte. L'altra sera mi ha dato l'impressione di essere proprio un giocatore spaziale. Se pensiamo che è un rookie, questo qua davvero ha tutte le carte in regola per fare una carriera della Madonna, pensando anche a tutto il reparto difensivo dei 49ers e al coaching staff. Secondo me farà tantissima strada, ma ci metto la firma. E per quanto riguarda la partita, secondo me si può prendere quello che abbiamo detto settimana scorsa per quanto riguarda la partita dei divisional e riportarlo a oggi. Cioè, nel senso, è una partita in cui qualsiasi tifoso dei 49ers non ha avuto la percezione dal primo all'ultimo minuto di essere mai in difficoltà. I 49ers hanno dominato dal primo all'ultimo minuto, hanno fatto vedere che sono una squadra nettamente superiore ai Packers, che ovviamente non sono nella loro migliore annata, però il classico esempio, fulgido esempio di come la difesa in questo caso sì, ha vinto la partita, ma proprio ha dominato in lungo e in largo. Vado un po' controcorrente per quanto riguarda la prestazione di Mostert. Sì, 4 touchdown, ottima partita, ottima prestazione, però secondo me in questo caso è molto più forte la linea offensiva di 49ers piuttosto che sia un grande giocatore running back. Secondo me è un buon running back, ma che vive moltissimo sulla linea strepitosa, sulla linea offensiva strepitosa dei 49ers. D'altra parte, poi ovviamente giocavano contro una difesa abbastanza rivedibile l'altra sera, quindi è stata non poteva esserci niente di più semplice per Shannon. Ultima cosa, hanno finora giocato i 49ers contro squadre inferiori in cui il loro playbook era semplice, cioè apri il blocco, leggi la prima riga, che praticamente fai il tuo e la porti a casa. Secondo me per il Super Bowl sarà necessario andare oltre il minimo indispensabile per portarla a casa.
Cioè è più o meno mezz'ora che abbiamo iniziato a parlare della partita. Sortino ha fatto un monologo ininterrompibile. Alberto ha sviscerato tutto quello che si poteva, cioè cosa dovrei dire io, ormai su questa partita, cioè,
devi dire contro il Bueno,
ancora parla questo, ma non si può buttarlo.
Non ho parlato così tanto, dai,
come non hai parlato tanto?
Cronometratemi la prossima volta e poi chiediamo al pubblico, volete Sortino?
Sortino si fa il suo podcast, allora.
Allora, quella del televoto è un altro podcast, Emanuele, non so. No, vabbè, dai, la partita ha vinto la squadra più forte, ha fatto quello che ha voluto, il game plan è stato ottimo, i Packers si sono trovati nella condizione di non poter più usare la loro arma migliore perché erano sotto di 1000 punti a 0. A quel punto io capisco che lo sport nazionale adesso è tirare la croce addosso, a prendere a pietrate Aaron Rodgers, ma mettetevi voi nei panni di quest'uomo che dopo che Richard Sherman gli ha tolto dal campo la sua arma migliore poteva lanciare come prima opzione a Allen Lazard. Ecco.
Chi?
Ecco, quello.
Allora Mauro, fai così, rispondi a questa domanda e poi dopo voglio sentire anche il parere di Marco, che non è intervenuto fino adesso. Ci chiede Vittorio, dice che è un tifoso 49ers, però ci chiede, non vi sembra che un Garoppolo così non sia all'altezza di un Super Bowl? Non si può vincere pensando di dare la palla soltanto a Mostert. Ci chiede come sta Coleman non credo che recupererà perché se ho letto bene è rotto, però Mauro e Marco
ho letto che invece quello che avevo letto io è che c'era
ottimo, speranze
che recuperasse.
Buono, vedi Vittorio, abbiamo positività. Invece Mauro e poi Marco, rispondete a questa domanda di Vittorio.
Non ho capito qual è la domanda su Mostert.
Non vi sembra che un Garoppolo così non sia all'altezza di un Super Bowl?
No, perché? Cioè, perché non si può vincere così? Cioè, i Niners hanno appena vinto un championship giocando così, sfruttando la loro arma migliore e massacrando una delle difese migliori del campionato, a mio modesto parere non così inferiore a quella di Kansas City, anzi possiamo discutere, perché non si può vincere così? Hanno appena dimostrato che si può vincere così. Garoppolo è perfettamente in grado di reggere e anzi io credo che il game plan del Super Bowl lo chiamerà a lanciare più di quanto non abbia fatto nella finale di conference, anche perché meno è oggettivamente impossibile, e sarà perfettamente all'altezza del compito.
Fine. Allora, ci sono stati i Super Bowl che hanno visto Trent Dilfer, che hanno visto Brad Johnson e altri che siete troppo giovani per ricordare.
No.
Quindi il fatto di appartenere a un Super Bowl, diciamo che forse magari non è posta nella maniera in cui immagino volesse chiedere l'ascoltatore. La domanda che mi farei io è se Garoppolo sia in grado di vincere, o meglio, mi sto contraddicendo con una opinione delle record vinte e perse dei quarterback che non va bene, sia in grado di essere quello che, diciamo, ci mette del suo più di quello che ha fatto in queste due partite, dove non c'è stato bisogno, e quindi giustamente i Niners hanno fatto quello che qualunque allenatore sano di mente avrebbe fatto. Bisogna vedere se la difesa di Kansas City riuscirà a far sì che debba essere Garoppolo quello su cui sarà incentrato l'attacco di Niners. Allora dopo quella partita si vedrà se effettivamente è un QB che può vincere un Super Bowl anche col braccio e non solo con le gambe del suo running back.
Anche perché, scusate, cioè, credo che prima del Super Bowl si dicessero più o meno le stesse cose di Foles, ma facciamo prima del championship contro i Vikings. Comunque, cioè, Garoppolo non è un cesso a pedali, nel senso, è incostante, ma ha dimostrato, cioè in carriera comunque qualche partita buona l'ha messa via, quindi secondo me non è così, cioè dire addirittura non è adatto al Super Bowl è troppo, dipende che Garoppolo, vedremo, perché comunque quest'anno qualche partita buona l'ha fatta, pensiamo quella contro i Cardinals mi viene in mente, quindi
mi spingerei anche a quella New Orleans, non ha giocato malissimo.
Esatto, quindi cioè, chiaramente non è paragonabile al numero 15 degli altri, però non, non, non restiamo prigionieri del momento, insomma. Il fatto che abbia lanciato solo 8 volte non è che vuol dire che non possa giocare perlomeno un buon Super Bowl.
Verissimo, anche perché cioè, se ha giocato Grossman, cioè tutto il resto è grasso che cola, quindi
è Grossman che cola.
È Grossman, bella questa, mi è piaciuta. Grossman che cola. No, il fatto che lancia 8 volte non significa nulla. Ci sono state occasioni in cui è stato lui a trainare la partita in regular season. Adesso non mi ricordo esattamente le varie partite, perché poi troppo. Però ci sono state occasioni in cui si è portato la squadra sulle spalle. Poi è poi uno che sta fresco mentalmente, cioè non, la pressione, quando c'è la pressione addosso gli dà carica, cioè, quindi non sono per niente preoccupato. Quindi go 49ers.
Qualcun altro ha qualcosa da aggiungere? Questo silenzio, faccio sentire un po' di musichetta. Che c'è sotto?
Okay. E noi non sentiamo.
Ma dovete sentirla voi, questo programma è per i nostri ascoltatori, non per noi. Allora, perfetto, chiudiamo l'argomento dei due finali conference. Adesso la domanda è molto semplice. Abbiamo davanti un Super Bowl settimana prossima, entreremo in maniera... è così più completa nell'analisi della partita, e non parleremo del Pro Bowl, perché se volete sapere qualcosa del Pro Bowl,
no,
giovedì sera alle 21:30 scusate il pronostico speciale Pro Bowl,
scusate il Pro Bowl
che è il titolo che annualmente prende la trasmissione quando arriva quella partita con i suoi skill game, quindi non parliamo di Pro Bowl, parliamo un attimo, una piccola anticipo del Super Bowl, e così per chiudere questa puntata che clamorosamente non durerà la solita ora e mezza, e sono commosso di questo, vi chiedo a testa una chiave che voi immaginate della partita. Poi l'analisi la faremo meglio settimana prossima e ci sbizzarriremo su Outdoor Magazine con scritti, videi, eccetera eccetera eccetera. Mauro, poi Marco, Andrea, Alberto, Massimiliano ed Emanuele. Non me lo ricordo già più io l'ordine, pensa un po'.
No, nemmeno io.
Mauro, dai, vado io a dare i nomi.
Ah, ok. Non ho capito, cioè se non posso utilizzare grafici, videi, cosa
deve farlo a parole.
A parole, devo spiegare. Allora, io credo, non mi ricordo chi l'aveva detto all'inizio, forse Andrea aveva detto che non ricordo se era lui, che questa partita può essere vista come la cosa migliore che poteva capitare alla Lega quest'anno.
Io ho detto questa frase meravigliosa.
Esatto.
Io ho detto.
Io sono completamente d'accordo, tant'è che ne parlavo anche oggi con un collega al caffè che con cui si discuteva della cosa.
Ma il collega che ci ascolta?
Collega che ci ascolta, sì.
Ah, ti fa Vacanza City?
No. Collega neutrale. Adesso facciamo uno spoiler, ma tanto ora che ci arriviamo le cose cambieranno. Ho visto le prime quote di apertura sulla partita e parlavano di un punto e mezzo a favore dei Chiefs. Io la ritengo una quota veritiera, considerando che c'è sempre la tendenza a dare più credito all'attacco che non alla difesa, e testimone del fatto che che sarà una partita equilibrata, estremamente equilibrata. Io credo che paradossalmente il gameplay perfetto per San Francisco potrebbe essere tipo quello che hanno fatto adesso, puntando a tenere il più possibile fuori dal campo l'attacco di Kansas City. Proprio per questo credo che Shanahan si inventerà qualcos'altro e imposterà la partita in un altro modo. Sono curioso anche di vedere come il gameplay che preparerà Andy Reid, che arriva a 61 anni al suo secondo Super Bowl della carriera, e sinceramente credo che si auguri un esito diverso dal primo. Non lo so, in questo momento non ho grosse opinioni o grosse aspettative. Da neutrale mi auguro di vedere una bella partita e sono assolutamente convinto che lo sarà.
Marco e poi Andrea.
Quando l'uomo con la difesa forte incontra l'uomo con l'attacco forte è un uomo morto. I Superbowl
questa,
che hanno visto,
aspetta Marco, non mi ricordo se questa è di Vince Lombardi, mi pare che era sito di lui, roba del genere.
Quindi era Johnson. No, diciamo che nella storia del Superbowl, quando effettivamente quando c'è una difesa dominante ha più ragione di un attacco, poi dopo ci possono essere mille sfaccettature. Io credo che la difesa di San Francisco è veramente dominante, cresce di partita in partita. Certo, forse concede un po' tanto diciamo a livello di passaggi, però tante volte è anche dovuto al fatto che le altre squadre devono recuperare e quindi sono costrette anche a buttare molto palla per aria. Però forse se devo scegliere un lato migliorabile della difesa di Niners è proprio quella sui passaggi, però per il resto è davvero dominante. E, credo che la chiave banalmente, ma molto banalmente, sarà come si comporterà la linea offensiva di Kansas City, perché comunque dà la possibilità di Mahomes avere più tempo per lanciare e possibilmente, come ha fatto contro Tennessee e Houston, correre anche, sarà un bel test appunto per la difesa, cercare di contenerlo, essendo anche un ragazzo che ha una visione incredibile del campo e quindi ha sempre sotto controllo quello che succede davanti ai suoi occhi.
Un noto giornalista, di cui non farò il nome, ha scritto che la partita sarà tra i lanci di Mahomes, l'attacco, quindi dei Chiefs, e la difesa dei 49ers, che è un po' anche quello che diceva Marco Santini. Io però non mi trovo particolarmente d'accordo, cioè è ovvia questa cosa e sicuramente è il matchup, è un matchup fondamentale, è uno dei matchup chiave, però diciamo che secondo me attacco dei Chiefs e difesa dei 49ers si equivalgono, sarà una bella battaglia, sicuramente Mahomes avrà modo di lanciare i suoi bomboloni, in qualche situazione i 49ers riusciranno a fermarlo, quindi lo vedo finire pari questo scontro. Quello che secondo me farà la differenza sarà quello che succederà quando i 49ers avranno la palla, perché Kansas City contro Tennessee ha dimostrato di avere una difesa superiore a quella che tutti gli riconoscevamo. In generale, dall'infortunio di Mahomes in avanti, la difesa dei Chiefs è cresciuta. Quindi, secondo me, la differenza nella partita la farà appunto lo scontro tra l'attacco dei 49ers, che non si potrà sicuramente limitare a correre, perché è vero che la linea offensiva di San Francisco è magari un po' meglio di quella dei Tennessee Titans, è anche vero che i 49ers non hanno però Derrick Henry a correre. Allora, secondo me il matchup chiave appunto sarà vedere cosa succede quando i Niners hanno la palla in mano. Se riusciranno a mettere punti con facilità, come sono sempre riusciti in questi playoff, allora poi la difesa secondo me riuscirà a fare quei due o tre stop necessari per portarsi a casa il Super Bowl. Se invece l'attacco non produce, la vedo un pochino più difficile.
Massimiliano, Alberto, Emanuele.
Allora, il discorso base della partita l'ha detto benissimo Andrea, nel senso, da una parte c'è un attacco molto forte, quello dei Chiefs, dall'altra parte c'è una difesa molto forte dei 49ers. A questo punto, allora, dato che queste, diciamo, due potenze si equivalgono, bisogna andare a vedere dall'altra parte chi l'ha vinta, nel senso, tra la difesa di Kansas City e l'attacco di 49ers. Questo da capire, questa è la vera svolta della partita. Come abbiamo detto prima, l'attacco di 49ers è davvero forte, anche se magari un po' orfano di un quarterback di grande personalità, che magari sia in grado di fare la differenza con dei lanci. La chiave di solito in queste partite è di contrastare, in questo caso per quanto riguarda i 49ers, l'attacco dei guidato da Mahomes. Il problema è che come abbiamo visto anche l'altra sera, è un attacco che è forte con un quarterback, è forte nel reparto dei running back, è forte nella linea offensiva, è forte per quanto riguarda i ricevitori. Quindi 11 giocatori tu, 11 giocatori erano loro, riuscire a marcarli tutti può essere semplice, ma in realtà è molto molto più complicato. Quindi di solito in questi casi si lascia la palla, o meglio, io fossi loro lascerei la palla all'attacco dei 49ers, che deve fare il più possibile, e con il reparto dei running back che hanno a San Francisco deve fare il possibile a tenere palla il tempo necessario per far sì che l'attacco dei Chiefs entri in campo il meno tempo possibile per poter entrare in partita, riuscire a scaldarsi al meglio. L'unica cosa per quanto riguarda la difesa di Kansas City sarà riuscire a fermare e a bloccare le corse di Mostert, e ovviamente riuscire a mettere delle pezze per quanto riguarda l'ottima linea offensiva. Però io penso che il coach Andy Reid sia, come ovvio che sia, dato che l'esperienza la fa da padrone in questo caso, sia meglio di Vrabel. Cavolo, per un tifoso di Texas come me deve essere una bella cosa avere un coach serio e capace. Che strano. Comunque, la chiave per me del gioco dei Chiefs sarà costringere i 49ers a lanciare. Poi avete detto benissimo, sarà una partita equilibrata, chi vince per me vincerà di pochi punti. Poi il Super Bowl è sempre il Super Bowl, quindi può essere che finisca di un punto di distanza oppure di 20. Siamo abituati a vedere di tutto e di più.
Alberto,
tocca a me?
Tocca a te.
Eccolo. Vabbè, sono d'accordo con, cioè, le chiavi di lettura alla fine sono queste. In effetti più che forse l'attacco dei 49ers contro la difesa dei Chiefs, è l'attacco dei 49ers contro l'attacco dei Chiefs, nel senso che se la partita prende la piega sbagliata per San Francisco, che è una sparatoria simile al Super Bowl tra Eagles e Patriots, che praticamente non si panta mai, lì diventa un problema. Cioè bisogna vedere se l'attacco dei 49ers avrà i cavalli per al di là del solo Garoppolo per stare dietro all'attacco dei Chiefs, che cosa che è praticamente impossibile. Viceversa, secondo me la vera cosa importante per i Chiefs è iniziare meglio di quanto abbiano iniziato le ultime due partite, perché se scavarsi una fossa di 10 punti o peggio ancora di 24, come è successo contro i Titans, lo si paga contro i 49ers, ed è veramente difficile anche per l'attacco dei Chiefs uscire da una situazione del genere, perché il gioco di corse dei 49ers il cronometro lo sa prosciugare alla grande, e viceversa la difesa, per quanto possa sperare al massimo di limitare l'attacco dei Chiefs e non di stopparlo, comunque è sicuramente meno perforabile di quelle che hanno affrontato per adesso. Quindi sarà interessante comunque, perché non c'è una sola via, cioè non è scontato come possa andare, perché sono squadre comunque molto 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 talentuose e che possono anche interpretare registri diversi.
Da temporaneo tifoso 49ers, perché possono vincere tutti ma non i Chiefs, sono molto preoccupato. C'è un direttore, visto che lei è tifoso 49ers, mi ricorda con quali squadre avete sofferto tanto l'attacco, tanto da aver perso?
Chi?
I Seattle, 49ers.
Seahawks, poi vi ha persi altri, non mi pare vi ha persi altri.
Io avete perso contro i Falcons, contro
ha perso contro i Falcons.
Io mi ricordo 27-22, però
tristezza, perso con i Falcons. Così. Cioè abbiamo vinto con i Saints, abbiamo perso con i Falcons.
Succede.
Mamma che comunque, squadraccia che siamo.
E avete perso anche contro i Ravens in quella cos'è che pioveva, non era che pioveva, però era una partita, avete giocato
i Ravens.
Avete perso,
non me la ricordo quella.
Quella l'ha sognata. Comunque, qual è la cosa? Tranne aver perso contro i Falcons, i 49ers hanno sofferto tantissimo contro QB che si muovono tanto, che sanno manipolare la tasca molto. E Mahomes in questo sarà il terzo anno,
permettimi, aspetta, scusami, permettimi. Solo per dire però che quelle due partite le abbiamo perse, una in overtime e una con un calcio allo scadere, cioè giusto per dire, non è che sono state delle sconfitte clamorose, molto più secca è stata quella con i Falcons che non ha il QB mobile.
Esatto, ma quella lì sì, quella è stata infatti eccezione, ma le altre sono state sempre tre sconfitte contro, sono arrivate per, avete sofferto tanto anche contro Arizona, ci sono stati tanti, avete sofferto questi QB che riescono a muoversi tanto. Mahomes, per quanto sia per me sempre Kermit, però che corre in maniera molto strana, però è efficace quando vuole, quando si muove tanto alla tasca, allungare le giocate, molto alla Wilson, i 49ers soffrono tanto e sono, da tifoso temporaneo, molto preoccupato. E quindi il tema tattico sarà, sì, è banale dirlo, ma sarà come si contiene quel pupazzo di Kermit la rana Mahomes. Quindi quello è la mia cosa che mi preoccupa tanto. Poi il tema tattico è fare il primo quarto dei Titans, cioè correre, mangiare clock eccetera eccetera. Quindi quelli sono i due temi tattici fondamentali.
Perfetto, grazie Emanuele. Allora diciamo che possiamo chiudere qui questa 23ª puntata, a meno che non ci sia, che qualcuno abbia qualcosa da aggiungere, che non ci siano informazioni varie dalla postazione Twitter, ma credo che i Texans non abbiano trovato un nuovo head coach, altrimenti Mauro sarebbe intervenuto per darci la notizia. Quindi
no, Massimiliano, stai sereno. I Texans non hanno trovato un nuovo head coach, però Antonio Brown sembra aver trovato qualche altro guaio, perché sta cominciando ad uscire adesso una notizia che la polizia di Hollywood lo sta investigando per un possible battery, quindi un'altra storiaccia di
cioè, ha cercato di picchiare qualcuno, battery è quello, sì, giusto?
No.
Con la batteria,
esatto.
Con le pile,
però in questo momento è ancora developing story, quindi è tutto ancora da capire, da determinare, però vabbè, se poi si rivela vera, un'altra perla alla collana di AP.
Sì, esatto.
Sì, in questo momento usiamo il se.
Perfetto. Allora, dai, è tutto questo, vedete già puntata, se abbiamo altro da aggiungere. Quindi io comincio a ringraziare come sempre chi mi ha fatto compagnia. Quindi cominciamo da Andrea, che spero sia rientrato a casa.
Sì, da un pezzo, da ecco, un pezzo.
No, meno male che sai che ci preoccupiamo noi.
Sarei morto per strada.
Assolutamente ci preoccupiamo per te e per Zoe, ma sei a Zoe il freddo gli fa un baffo, quindi anzi.
Sto cazzo. Voleva rientrare
anche lei, quindi dice tutto questo. Perfetto, poi. Un saluto e come sempre un ringraziamento per la partecipazione a Marco Santini.
Grazie a voi, buon quello che viene.
Come sta la spalla?
La spalla, la spalla va meglio, diciamo che la vittoria della scorsa mi ha aiutato a superare bene la nottata. Il problema sono i vicini di letto che hanno una media di 97 anni e quindi le notti sono piuttosto movimentate.
Perfetto, grazie, un saluto e ringraziamento a Mauro Rizzotto.
Ah, io questa puntata in tono minore in relax me la sono proprio goduta, grazie.
Continuiamo con Massimiliano Poli.
Grazie a tutti, è sempre un piacere. E poi, direttore, io non vorrei essere cattivo, ma le ricordo che lei ha un Super Bowl da ancora da giocare, quindi
no, ma per io riguarda, sono come
per quanto
i Titans.
Riguarda le prese per i fondelli,
no, ma io guarda, sono come i Titans, siamo sfavoriti, hanno vinto loro, tutte le magliette 49ers World Champion sono già in Africa.
Vai, tranquillo. L'Oscar per il miglior maniavantismo della stagione
sono
già suo.
Sono già tutte in Africa, guarda, già messe su un jumbo e spedito.
Bellissimo.
Un ringraziamento ad Alberto Cantù e, più che Alberto Cantù, ci tengo a dirlo, tutti i suoi suppellettili che ci tengono compagnia.
Vi ringraziamo entrambi.
Ecco, perfetto. E un ringraziamento al futuro businessman nel campo degli arancin asterisco, Emanuele Sortino.
Arancin asterisco, arancine, l'arancina è femmina. Grazie a voi, ci sentiamo alla prossima. Scusate se sono troppo lunga a volte, però.
Ecco, bravo. Un ringraziamento a tutti gli amici che erano presenti in chat e hanno scritto davvero tanti messaggi. Grazie, ci fate compagnia, ci date qualche spunto e poi se avete delle domande cerchiamo di rispondere. A tutti gli amici che ci hanno ascoltato in diretta e che ci ascolteranno nei prossimi giorni, siete veramente tanti, siamo commossi e felici. Da Giovanni Ganci è tutto, buonasera, buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, ovunque ci stiate ascoltando.